Credo che l'apporto più grande che può dare la Chiesa non è tanto sul piano tecnico o operativo, ma è soprattutto motivazionale e relazionale, cioè dare alla nostra gente il gusto di guardare lontano, di essere progettuali, di investire, di credere nel futuro dei giovani, di non rassegnarsi alla pietra che sembra schiacciarci tutti dentro il buio del sepolcro. Ecco perché è molto bello quello che ci ha detto la liturgia di questi giorni, la paura delle donne e la nostra paura, la loro trepidazione, ma scoprire che Dio le ha già precedute, gli ha già sciolto il loro nodo e ha aperto la fatica che avevano nel cuore verso orizzonti inediti e inattesi.
Come andare oltre dunque anche questo momento di difficoltà globale che coinvolge non solo l'Italia?
Io credo che siano soprattutto tre le cose più importanti. Il primo, che la Chiesa e quindi anche il mondo degli adulti ascolti molto le attese e le ansie presenti nei cuori dei nostri ragazzi e della gente che piange e che vive drammaticamente questa realtà. La seconda è quella di stare molto uniti tra di noi, cioè di trovare insieme risposte, perché è dall'intreccio forte e ferreo che possiamo nascere che saranno più forti le nostre prospettive. E terzo, quello di coltivare una speranza frutto proprio di una fede grande. Mi ha sempre sostenuto, e nella Pasqua è ancora più bello, la frase che Paolo scrive nella lettera ai Romani 4:18: contra spem, in spem credidit. Ecco, Abramo è per noi l'esempio di questa notte buia. Sembra impossibile, ma Dio è capace di restituirci una speranza più grande. L'abbiamo visto in mille segni anche in questi giorni.
Monsignor Brigantini, nel suo messaggio pasquale alla diocesi lei fa un riferimento molto preciso al dibattito che ha caratterizzato questi mesi in Italia, la riforma del lavoro. Scrive: Pasqua è anche investire e non licenziare. Cosa intendeva?
Intendevo dire la gratitudine alle trattative in atto che stanno svolgendo a livello governativo i nostri governanti, il Premier con la sua equipe, insieme ai sindacati e la realtà sociale e politiche. Tempo fa io intervenni con alcuni rilievi critici, oggi ho visto che questi sono stati accolti e in maniera molto matura, ben partecipata e vivace, eminentemente popolare, e questo mi ha restituito molta speranza e ha detto che ne vale la pena sempre intervenire, dibattere e soprattutto essere in reciproco ascolto, frutto di una reciproca intensa fiducia e di stima uno con l'altro e per l'altro.
Ecco, in particolare alla ricerca di una politica che metta al primo posto la persona, la creazione di nuovi posti di lavoro, i servizi di tutti e non i propri interessi, come scrive lei. Che riflessioni possiamo fare in chiave di resurrezione?
Mai come oggi le lacrime anche di esponenti politici di grido un tempo indicano che non dobbiamo mollare sulla importanza dei partiti, ma purificarli. E anche gli eventi tristi, tristissimi di questi giorni, la corruzione che purtroppo si insinua nella dinamica familistica che prende non solo il sud ma ormai anche il nord, anche chi crede di esserne esente, in realtà questa esperienza ci dice che dobbiamo ancora di più rendere limpidi i meccanismi di aiuto o di sostegno dei partiti, ma soprattutto la loro motivazione, fare in modo che il partito si senta impregnato dei problemi della gente. Io ho scritto nel messaggio: stare vicini ai problemi della gente, perché i problemi purificano i partiti e i partiti aiutano a sciogliere i problemi della gente.
Sembra che l'aspetto etico in politica non sia più ritenuto necessario.
Però dopo se ne vede le amare conseguenze. Questa è la comprova anche gli ultimi fatti, che guai se manca l'effetto e l'attenzione etica a tutti i livelli. Nessuno può presumere di esserne esente.